grazie, grazie Vittorio. È un peso, ma è anche un onore. Credo essere impegnato in questo grande processo che abbiamo messo in piedi da un anno a questa parte di cambiamento del sistema scolastico. Faccio una premessa, la prenderò un po' larga e poi magari andiamo a focalizzarci, però secondo me è utile capire che mentre parliamo di...
Scusa, mi passa che la prendi larga in 15, 16, 17 minuti.
Non ho mai parlato più di 10 nella mia vita, non ho molti argomenti, quindi sarò più breve. Dammi una gomitata quando è il caso. No, dicevo, la prendo larga perché... l'idea di collocare la scuola nell'era digitale è un pezzo fondamentale, e proverò a spiegarvi perché, di quello che noi stiamo cercando di fare come governo con la buona scuola. Credo che ormai, però mi interesserebbe, tutti hanno sentito parlare della buona scuola, se qualcuno alzasse la mano se non l'ha sentita, però insomma, e cioè il tentativo di questo governo di mettere le politiche educative e un massiccio cambiamento nelle politiche di questo paese al centro del dibattito pubblico. Voi lo sapete, in Parlamento, nella settimana scorsa, si è finito alla Camera di approvare gli emendamenti al disegno di legge 2994, che è appunto il disegno di legge Buona Scuola. La settimana prossima andiamo al Senato e dopo circa 20 anni di uso della scuola come oggetto di tagli orizzontali, il sistema educativo italiano è diventato invece oggetto di politiche orizzontali e verticali di investimento, 3 miliardi l'anno di aumento. Probabilmente avrete sentito nel dibattito sulla buona scuola, così come viene filtrato da giornali, telegiornali e uscite politiche, parlare più del preside sceriffo o del piano di assunzioni. Certamente questo, volgarizzato, sono temi molto importanti. Io però cerco sempre di battere quando posso, e specie quando c'è un pubblico, diciamo, interessato, sul fatto che per noi la buona scuola e la transizione del sistema educativo al XXI secolo si porta dentro questo disegno di legge delle policy, a mio parere, molto più interessanti, a mio parere anche molto più complesse e più ricche. Faccio ad esempio riferimento al fatto che decuplichiamo l'investimento in alternanza scuola-lavoro, proprio perché sappiamo che le competenze di cui hanno bisogno i nostri giovani si formano non solo tra i banchi, ma anche in quello che sanno fare in parallelo, in esperienze di contatto con il mondo dell'impresa, della pubblica amministrazione, dell'associazionismo. Per esempio, e questo è l'articolo 4, per esempio c'è un rafforzamento molto spinto dell'uso degli open data per rendere trasparente ed efficiente l'informazione del sistema scolastico. Su questo investiamo 1 milione e dobbiamo costruire, immagino i brividi del nostro capo dipartimento, un sistema di trasparenza totale di quello che è, a mio parere, uno dei più grandi produttori di dati del paese, che è la scuola. 40.000 edifici scolastici, 8.000 scuole, 8 milioni di studenti sono produttori di dati che ci danno un'immagine, ci potrebbero dare un'immagine del paese infinitamente ricca. Oppure il fatto che da quest'anno, per la prima volta, grazie alla buona scuola, ma anche grazie al lavoro di 10 anni di ministero, il MIUR è in grado di produrre un sistema nazionale di valutazione, e forse è questo che fa davvero un po' girare la testa agli oppositori della riforma, ma in generale, e quindi ogni scuola sarà in grado di proporre un set di 50 indicatori su come lavora, come usa i soldi statali, come usa i soldi pubblici, come europei, quanti ragazzi si perde per strada, quante assenze, quanto si scosta dai risultati nazionali verificati dall'Invalsi. Ecco, ci sono dei piccoli pezzi che magari, se ve li dico così, vi suonano quasi nuovi, perché non filtrano all'interno del primo strato del dibattito pubblico. Eppure la convinzione di fare un massiccio spostamento qualitativo del nostro sistema educativo con la buona scuola, noi ce l'abbiamo forte. Devo dire la verità, ce l'ha forte anche qualcun altro, ce l'ha forte ad esempio la Commissione Europea. Io presi servizio al MIUR un anno fa e ogni anno escono le country specific recommendation della Commissione Europea, c'erano diverse raccomandazioni e noi, in risposta a quelle raccomandazioni, dicemmo, ed era marzo, faremo questo, questo e quest'altro, faremo quello che poi è diventato la buona scuola. Quest'anno verranno presentate oggi pomeriggio le country specific recommendation. La Commissione europea si limita sul lato educazione a una semplice raccomandazione: fate quello che avete messo in Parlamento, e per noi tutte le raccomandazioni sulla disoccupazione giovanile, sulla carenza di skills anche digitali si considereranno soddisfatte. Tutto questo per dire una cosa: che noi abbiamo fatto uno sforzo non tanto di cambiare il ruolo del preside, cambiare il ruolo del dirigente, via dicendo, ma sostanzialmente di aprire, di chiedere alla scuola italiana di aprirsi a realtà che sono esterne. E ad esempio fare proprio il fatto che ci sono delle competenze che possono essere acquisite in maniera diversa rispetto al semplice scambio bilaterale docente-discente, per esempio le competenze digitali. Abbiamo al tavolo un sacco di imprese, sono le imprese con cui in quest'anno abbiamo cominciato a mettere in piedi e a lavorare. Abbiamo al tavolo delle scuole che si sono cimentate nel rapporto anche con le imprese. Ebbene, questo è quello che chiediamo alla scuola: aprirsi a nuovi modi di costruire competenze. Il claim dell'apertura della scuola e dell'uscita della scuola dall'autoreferenzialità non è banale e non è scontata, e allora per questo a chi fa policy e a chi fa pubblica amministrazione, a mio parere, servono due tipi di strumenti. Il primo strumento è uno strumento di pianificazione strategica. La nostra pubblica amministrazione non sempre ha saputo fare pianificazione strategica, non sempre ha saputo iniziare a stabilire obiettivi prima e a declinare azioni dopo. Non sempre ha saputo utilizzare una pianificazione strategica in grado di dare obiettivi concreti e visioni future per guidare l'azione dell'amministrazione. E questo è quello che abbiamo cercato di fare con il Piano Nazionale Buona Scuola, ma a scendere sul tema delle competenze digitali con quello che è contenuto nell'articolo 8 del disegno di legge, e cioè il lancio del nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale. Non è banale, attenzione, dire che per legge primaria, per la prima volta, il Paese dice: noi vediamo nel portare le competenze digitali a scuola e nel portare il nostro sistema educativo nell'era digitale un obiettivo strategico, gli assegniamo delle risorse, ci diamo un obiettivo triennale credibile di copertura al 100% su alcuni obiettivi specifici della digitalizzazione per tutte le scuole, e, come dire, obblighiamo l'amministrazione a seguire questi obiettivi. In passato, ovviamente, il Ministero dell'Istruzione, fin dal 2008, credo, si era dotato di strumenti di azione sul digitale, e noi ce li siamo ovviamente studiati. La scelta che abbiamo fatto quest'anno, anche per il fatto che avevamo a disposizione un grosso strumento di policy orizzontale su tutto il sistema, era quello di dire che forse c'era un equivoco dietro al modo in cui l'Italia guardava al rapporto tra scuola e digitale. E questo equivoco era il fatto che noi per digitale vedevamo queste robe qua, i computer e via dicendo. La riflessione che già Vittorio accennava e che c'è dietro questo Piano Nazionale della Scuola Digitale, su cui il disegno di legge alloca, il ministro mi bastonerebbe perché è una linguista, ma insomma, 90 milioni quest'anno e 30 milioni per tutto il futuro, e che andrà poi a coordinarsi con i fondi PON e arriverà quasi a mobilitare 1 miliardo circa. Il pensiero che sta dietro questo Piano Nazionale Scuola Digitale è che la rivoluzione digitale non è tecnologica, e ora non vorrei che le imprese ci rimanessero male, ma in realtà no, ne abbiamo discusso a fondo. La rivoluzione digitale dal punto di vista tecnologico sostanzialmente è già successa, ma dire che i nostri ragazzi sono nativi digitali e siccome sanno utilizzare bene il cellulare e il tablet, allora noi non abbiamo quasi bisogno di cambiare radicalmente la scuola, significa veramente volersi pulire la coscienza. Dire che i ragazzi possono insegnare agli insegnanti il mondo digitale, le competenze digitali, è un modo sbagliato di affrontare il tema, perché la rivoluzione digitale è una rivoluzione che sempre il mio ministro chiamerebbe epistemologica, cioè è una rivoluzione di come il sapere si crea, si costituisce, si diffonde. È una rivoluzione che altera radicalmente il rapporto tra docente e discente, li porta probabilmente da una situazione di totale asimmetria in una situazione di relativa simmetria. È una rivoluzione che porta a rendere necessario un modo diverso di fare aula, un modo diverso di condividere e costruire documenti, un modo diverso di selezionare le fonti e il sapere. Ci sono qui degli esponenti del mondo degli editori. Quanto grande è la rivoluzione dell'educazione nell'era digitale per chi costruisce materiali didattici? Quanto è grande l'impatto della produzione di materiali didattici? E allora tutto questo tema ci ha portato a dire, tutta questa riflessione, faccio un altro riferimento, la rivoluzione digitale non è tecnologica ma è epistemologica, mi viene da dire che è anche civica, non riguarda soltanto come si costruisce e diffonde il sapere, ma riguarda anche il modo in cui si è cittadini nel XXI secolo. Qui cito un piccolissimo esempio perché me l'ha raccontato la dottoressa Solda che lavora con noi al Ministero. Grazie abilitati dal digitale si stanno costruendo delle piattaforme eccezionali per insegnare ai ragazzi delle scuole a monitorare l'uso dei fondi europei, una roba che non sappiamo fare noi come amministrazione. E allora con programmi formativi appositi si rendono capaci i ragazzi nient'altro che essere cittadini del XXI secolo, quindi cittadini che abilitati dalla tecnologia fanno l'upgrade del loro essere cittadini e diventano capaci di monitorare, capaci di andare a verificare la qualità delle politiche, capaci di andare a essere cittadini attivi e produttori di buona policy e di buona politica. Allora, se tutto questo è vero, noi non possiamo più pensare a un piano nazionale della scuola digitale che sia soltanto la pur importante infrastrutturazione tecnologica delle scuole, che sia soltanto far arrivare il wifi, far arrivare i device tecnologici nelle mani degli studenti in maniera sempre più smart, sempre più economicamente sostenibile. E infatti l'innovazione che con i colleghi del Ministero abbiamo pensato è proprio quella di un indice del Piano Nazionale Scuola Digitale che, mentre prima c'aveva solo il capitolo infrastrutture, adesso parte con tutt'altro e parte da una prima presa d'atto. Se vogliamo portare la scuola nella rivoluzione digitale, dobbiamo partire dai docenti e dalla formazione dei docenti alle competenze digitali. E allora una grande parte dell'investimento sul digitale è un pezzo della formazione docente. Come sapete, forse non siete tenuti a saperlo, per la prima volta, grazie all'investimento della Buona Scuola, noi andiamo a investire oltre 300 milioni all'anno sulla formazione dei docenti, non solo al digitale, ma certamente all'innovazione didattica, al modo in cui cambia il modo di stare in classe, all'utilizzo degli strumenti nuovi della didattica e via dicendo. Attenzione, è una rivoluzione veramente grossa. In passato ci siamo cimentati a cercare le voci di bilancio sulla formazione dentro il bilancio del MIUR e con rammarico ci siamo accorti che sostanzialmente queste voci erano spezzettate ed erano molto povere. Noi siamo i più grandi datori di lavoro d'Europa come MIUR e non abbiamo una voce formazione del personale univoca. Ecco, con questo diamo una svolta notevole. Il secondo pezzo del Piano Nazionale Scuola Digitale dopo la formazione dei docenti è quello ovviamente delle nuove competenze che servono ai ragazzi. Ci sono il nostro sistema formativo non può dimenticarsi di portare in classe, ad esempio, l'uso consapevole dei nuovi media, ad esempio la capacità di pensare in maniera progettuale e quindi le competenze del problem solving e della progettazione e prototipazione, il pensiero computazionale. E quindi, in partenariato con anche mondi esterni, a partire da quest'anno noi dovremo costruire dei moduli formativi che riescano a portare queste nuove competenze dei ragazzi in classe. È un claim anche ad aiutarci. E poi c'è un tema fondamentale che abbiamo affrontato dentro al Piano Nazionale della Scuola Digitale, che è quello dell'accompagnamento. Come ogni transizione, non si decide da quest'anno tutte le scuole sono 100% digitalizzate, quindi tutti quanti dovranno cominciare a agire in maniera diversa, i docenti saranno tutti capaci di farlo. No, c'è bisogno di strutture di accompagnamento. Ci siamo studiati le strutture di accompagnamento che funzionano in alcune regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, in parte nel Lazio, e abbiamo capito che allocare a livello regionale dei team di quelli che sono gli innovatori naturali delle nostre, dei nostri sistemi formativi e chiedere loro di fare da formatori dei formatori a livello di province e poi a livello di singola scuola può fare la differenza. Con un'altra novità, a partire dal disegno di legge, dall'approvazione del disegno di legge, in ogni scuola ci sarà un docente che avrà anche il ruolo di essere, come dire, il referente, l'evangelizzatore, non potrei dirlo perché del digitale. Chiederò poi a tutti quanti gli altri di andare più nel dettaglio e chiudo dicendo solo una cosa in più, anzi due, dicendo solo due cose. Primo, noi riteniamo che fare una rivoluzione, che fare una transizione forte della scuola nell'era digitale sia una misura strutturale chiave per il paese in generale, per un motivo molto semplice: non solo il MIUR è il più grande datore di lavoro d'Europa, ma il sistema educativo che ci troviamo, nostro malgrado, a indirizzare è un'altra cosa, è il più grande creatore di domanda del paese, non di domanda economica, ma di domanda culturale. Se noi siamo in grado di mostrare, di mandare nel paese dei ragazzi che sono cittadini consapevoli e capaci di usare il digitale, il traino verso genitori, nonni, famiglie, imprese sarà esponenziale. Se noi siamo in grado di dotare dei ragazzi delle competenze necessarie per andare nel mercato del lavoro con delle skill nuove e prendersi le aziende in mano, ecco che saremo in grado di attirare investimenti, di attirare fiducia verso il paese. Non possiamo dimenticarci che quando si agisce sul portare la connettività a scuola, formare gli insegnanti al digitale, noi stiamo creando domanda di innovazione a favore di tutto il paese. Questa è la prima riflessione che lascio. La seconda riflessione che lascio, e saluto, è questo: alla pubblica amministrazione servono pianificazioni coerenti e forti, visioni forti, quella che speriamo di comunicare tramite il Piano Nazionale della Scuola Digitale. E poi servono piattaforme abilitanti, servono piattaforme attraverso cui la pubblica amministrazione finalmente diventa capace di trattare con il mondo esterno, con le imprese, con le associazioni industriali, con molti dei mondi che sono qui rappresentati, alla pari e con forza. Spesso in passato nella pubblica amministrazione prevaleva una doppia atteggiamento: o per carità non venite a parlarmi di imprese che sono il male, la cosa terribile, vengono a lucrare sulle scuole, vengono a fare una cosa, oppure prego prego accomodatevi impresa, dateci quello che volete e noi siamo al vostro servizio. Noi attraverso una capacità di dire chiaramente che cosa vogliamo fra 3 anni per la scuola italiana e attraverso piattaforme abilitanti come quella che credo poi Sabrina Bono andrà a illustrare, vogliamo dire chiaramente al mondo esterno: noi ci siamo, vogliamo dirvi noi qual è la nostra visione, vogliamo provare a costruire insieme delle partnership coerenti per andare verso gli obiettivi che ci siamo dati. Credo che questo richieda anche un cambio di mentalità da parte delle imprese che collaborano con voi, però dall'impressione che ho avuto nei primi tentativi, nei primi modi, nelle prime esperienze di lavoro insieme, credo che il tempo sia maturo e che quindi, insomma, ci siamo. Grazie mille.